Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Nuove regole per chi fa spesa all'estero. Dopo il nazionale, anche gli stati approvano l'idea di abbassare il limite di franchigia sull'IVA. Le maggiori infezioni tra i 10 e i 19 anni, l'aggiornamento degli esperti sull'andamento della pandemia, ospedalizzazioni in lieve calo. Vogliamo aprire una nuova era di diplomazia, così il presidente americano Joe Biden in apertura dell'Assemblea ONU a New York. La crisi dei sottomarini, le tensioni ora investono anche l'UE, Bruxelles sarebbe pronta a congelare un forum di dialogo transatlantico. 20 anni fa la strage al Parlamento di Zugo, com'è cambiata la legislazione e la diffusione di armi da fuoco nelle regie approfondimento. Nestlé sconfitta, il Tribunale federale conferma, la forma delle sue capsule non può essere protetta, vittoria però tardiva per la ditta ricorrente. Novità in vista per gli svizzeri che fanno acquisti oltre frontiera. A sorpresa, le Camere federali hanno approvato una serie di atti parlamentari volti ad abbassare la franchigia, attualmente di 300 franchi, a partire dalla quale bisogna pagare l'IVA. Toccherà ora al Consiglio federale venirne a capo. Ce ne parla da Berna Gianluca Olgiati.
Il pressing dei cantoni della Svizzera orientale ha avuto successo. Solo 2 anni fa le iniziative cantonali di Turgovia e San Gallo erano state respinte dal Consiglio degli Stati, ma dopo un ping pong tra le Camere la maggioranza dei senatori ha smentito oggi la propria commissione e ha detto sì a misure per frenare il turismo degli acquisti, ormai vicino a quota 10 miliardi di franchi all'anno. Una vittoria per la consigliera agli stati turgoviese Brigitte Heberli-Koller, per la quale questo fenomeno sottrae al fisco tra i 500 e i 600 milioni di franchi di imposta sul valore aggiunto, oltre a costare posti di lavoro e perdite per il commercio al dettaglio elvetico. Argomenti che hanno fatto breccia. Per la maggioranza dei senatori, l'attuale franchigia di 300 franchi, a partire dai quali va pagata l'IVA svizzera, va ridotta a 50 franchi secondo una mozione abolita del tutto stando alle 2 iniziative cantonali. Questo anche grazie all'applicazione Quick Zoll per la dichiarazione su cellulare, categorico il commento del ministro delle Finanze Ueli Maurer.
Wenn Sie uns das überweisen, müssen Sie einfach wissen, dass Sie uns einen Auftrag geben, eigentlich Mission impossible, oder?
Se affidate al Consiglio federale il compito di applicare questa norma, sappiate che è una missione impossibile, ha detto Maurer, sottolineando come sia impensabile controllare tutte le automobili in transito. Per il ministro democentrista, l'effetto sarà quello di spingere molti a muoversi nell'illegalità, alimentare il contrabbando e senza garanzie che vi sia un effetto deterrente, dal momento che spingere la gente a fare la spesa oltre frontiera non è tanto il trattamento fiscale quanto la differenza di prezzo tra i prodotti. Tutta una grande illusione, dunque. Per Ueli Maurer sì, il Consiglio federale rischia di ritrovarsi a elaborare una legge che sa di non poter applicare e che potrebbe arenarsi nuovamente in Parlamento.
Malgrado il calo di contagi e ospedalizzazioni nei reparti di terapie intensive, la situazione rimane critica. Continuano a essere i giovani la fascia di popolazione più colpita dal coronavirus. Gli aggiornamenti da Berna con Anna Riva.
Non è ancora scongiurato alla vigilia della stagione fredda il rischio di una nuova ondata, una spada di Damocle che minaccia il paese nonostante il lieve calo di contagi e ospedalizzazioni registrato negli scorsi giorni. La vice direttrice della task force scientifica Samia Hirst.
Cette baisse est due alla coexistence de due fenomeni.
La flessione è dovuta alla concomitanza di due fenomeni. Da un lato le ospedalizzazioni di persone che hanno contratto il virus durante le vacanze all'estero sono in netto calo. Dall'altro il numero di persone ospedalizzate dopo essere state contagiate in Svizzera non aumenta, ma neppure diminuisce. L'esperta ne approfitta per ribadire l'importanza del vaccino anche alla luce della situazione ancora tesa nei reparti di terapie intensive.
Sì, purement théoriquement.
Se sotto un profilo puramente teorico tutte le persone non ancora immunizzate fossero vaccinate nel nostro paese, stimiamo che tra le 21.000 e le 42.000 ospedalizzazioni potrebbero essere evitate. Un implicito appello a farsi iniettare il preparato, dando così nuovo slancio a una vaccinazione che prosegue in maniera troppo esitante, impedendo scenari rassicuranti. Una vaccinazione che ancora non coinvolge i bambini, che come i giovani hanno massicciamente sofferto sofferto delle conseguenze della pandemia. Alain Di Gallo, membro della Task Force.
Bis heute tun sich viele Kinder und Jugendlichen.
A oggi molti bambini e giovani hanno difficoltà a ritrovare la via per la quotidianità. Dai primi risultati di ricerca, così come dai rilevamenti delle cliniche e da punti di consulenza e antenne, emerge chiaramente che dall'inizio della pandemia la salute psichica di bambini e giovani è peggiorata.
Verschlechtert hat.
Dati allarmanti di cui è necessario tenere conto in una lotta alla pandemia di cui ancora non si vede la fine.
Tra pochi giorni saranno passati 20 anni dall'attentato al Parlamento di Zugo, 27 settembre 2001. Da allora non sono aumentati solo i controlli agli accessi degli stabili pubblici, anche la legge sulle armi è stata inasprita a più riprese e l'acquisto ora è più difficile per chi vuole restare anonimo. E nel frattempo nella statistica degli omicidi le armi da fuoco sono state superate da quelle da taglio. Il legame tra questa evoluzione e la reazione all'attentato di Zugo non è però così evidente come potrebbe sembrare a prima vista. Alan Crameri.
Era un fucile a pompa, quello utilizzato dallo squilibrato che nel Gran Consiglio di Zugo uccise 14 politici e ne ferì molti altri. Se lo ricorda bene Joe Lang tra i sopravvissuti.
Das war eine pump action. Die hat im Kanton Bern privat gekauft.
Aveva acquistato l'arma nel Canton Bern privatamente. Oggi avrebbe avuto bisogno di un permesso e l'acquisto sarebbe stato inserito nell'apposito registro. Se fosse stato così, già allora, la polizia di Zugo se ne sarebbe accorta e sarebbe scattato l'allarme.
L'uomo era infatti noto da anni alle autorità per problemi psichici, violenza e una denuncia pendente. Per il pacifista Joe Lang, a lungo politico ecologista, è quindi chiaro che l'unico risvolto politico dell'attentato di Zugo, al di là della follia di un individuo, è una politica sulle armi fino a quel punto, secondo lui, irresponsabile.
Eine fahrlässige, verantwortungslose Waffengesetzgebung.
In realtà gli inasprimenti sono stati decisi solo qualche anno dopo e quasi sempre per armonizzare il diritto svizzero all'accordo europeo di Schengen. Dal 2008 valgono i due punti principali citati, permesso d'acquisto, iscrizione nel registro delle armi. Dal 2010 pistole e fucili poi non sono più in cima alla lista delle armi più utilizzate in relazione a omicidi, superati dalle armi da taglio. In realtà, ci spiega la criminologa e professoressa di diritto penale all'Università di San Gallo, Nora Mark Walder, l'evoluzione è iniziata ben prima.
Il calo degli omicidi con arma da fuoco è cominciato negli anni 90 e continua tutt'oggi, quindi non lo si può attribuire ai cambiamenti nella legge.
Ma quanto la ricerca mostra un nesso tra leggi più severe e meno violenza con le armi?
C'è una correlazione chiara tra la diffusione di armi nelle case dei cittadini e gli omicidi in famiglia. L'uomo che uccide la compagna. Leggi che limitano l'accesso alle armi possono ridurre la quantità di armi in circolazione e quindi anche i delitti. È un'ipotesi. Possiamo immaginare un effetto simile dovuto al calo di arruolamenti nell'esercito, ma sono correlazioni. Dimostrare una causalità è molto difficile.
Aber eine Kausalität herauszufinden ist schwierig.
Il numero di attentati poi è per fortuna troppo basso per studi statistici. Sotto l'influsso degli attacchi jihadisti in Europa ci sono stati altri giri di vite. Migliora lo scambio di informazioni, ora elettronico, tra cantoni e paesi europei. Nel 2019 regole più severe per l'acquisto di armi semiautomatiche vengono accettate dal 63,7% in votazione popolare. Joe Lang ricorda il ruolo all'avanguardia del governo di Zugo soprattutto sui primi inasprimenti. E così, anche se i cambiamenti delle leggi sulle armi sarebbero probabilmente stati decisi comunque, di certo molti politici li hanno concepiti, ricordandosi dei fatti del 27 settembre nella sala del Gran Consiglio di Zugo.
Attualità estera, spostiamoci a New York.
We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy.
Gli Stati Uniti intendono aprire una nuova era di diplomazia dopo la fine della guerra in Afghanistan. Siamo pronti a difendere i nostri interessi, ma non vogliamo una nuova guerra fredda. Così Joe Biden, che ha aperto poco fa la 76esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un intervento atteso, quello del Presidente degli Stati Uniti, e non solo perché si è trattato della prima volta dall'inizio del suo mandato, ma soprattutto per i vari fronti di crisi che l'America deve affrontare, dal ritiro dall'Afghanistan alla lotta alla pandemia fino ai recenti screzi con un alleato storico come la Francia per la vicenda dei sottomarini. E allora, Palazzo di Vetro di New York, troviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Andrea, ti chiedo subito quali sono stati i punti forti del discorso di Biden.
Sì, lo abbiamo sentito, il presidente statunitense ha parlato di nuova era della diplomazia e con questo ha voluto lanciare un appello all'unità globale, alla cooperazione tra nazioni, poiché le grandi crisi da affrontare, penso alla pandemia e ai cambiamenti climatici, hanno bisogno, ha detto Biden, di risposte globali. E al riguardo il presidente americano ha promesso, per esempio, di raddoppiare i fondi destinati alla lotta al riscaldamento del pianeta, oppure ancora di investire 10 miliardi di dollari per combattere l'insicurezza alimentare nel mondo. Quindi Biden ha offerto anche una panoramica, come di consueto si fa all'ONU, sulla politica estera della sua amministrazione, la volontà di rientrare nell'accordo nucleare con l'Iran, la fiducia nella soluzione dei due stati in Medio Oriente o ancora l'obiettivo di una penisola coreana denuclearizzata. Ma Biden ha voluto anche usare il palcoscenico dell'Assemblea Generale per lanciare un monito alle potenze rivali, penso soprattutto alla Russia e alla Cina, ma anche per rassicurare gli alleati sulla leadership globale degli Stati Uniti, una leadership uscita scalfita dalla rovinosa ritirata dall'Afghanistan.
Ecco Andrea, l'amministrazione Biden è finita negli ultimi mesi nel mirino delle critiche di molti alleati che si attendevano a una rottura più netta con l'unilateralismo dell'era Trump. Critiche giustificate?
Beh, certamente rispetto ai 4 anni di presidenza Trump c'è stata una netta rottura sul piano della comunicazione dello stile. Joe Biden non governa a colpi di tweet e non insulta avversari o alleati politici che non la pensano come lui. Ma se guardiamo alla sostanza, sono molto di più gli elementi di continuità rispetto ai punti di rottura. Biden aveva per esempio rassicurato gli alleati promettendo un ritorno al multilateralismo, eppure in molte circostanze, pensiamo proprio alla decisione di lasciare l'Afghanistan o anche alle restrizioni di ingresso imposte ai viaggiatori europei, ha agito in modo assolutamente unilaterale. Il caso più eclatante è il recente patto con Londra e Canberra per fornire all'Australia sottomarina propulsione nucleare, una mossa discutibilissima che ha fatto infuriare un alleato storico e imprescindibile come la Francia. Insomma, l'impressione è che questa Casa Bianca non si sia poi allontanata di molto dal protezionismo e dall'America First di Donald Trump, tanto che alcuni commentatori si sono addirittura avventurati ad affermare che Biden, al di là della retorica, ha quasi normalizzato lo spregiudicato unilateralismo di Donald Trump.
Grazie Andrea. Andrea Vosti in diretta da New York. E restiamo a parlare proprio di questa crisi tra Francia e Stati Uniti innescata dalla firma dell'accordo di sicurezza AUKUS che investe adesso anche l'Unione Europea. Parigi infatti avrebbe chiesto alla Commissione di cancellare in segno di protesta l'avvio di un forum transatlantico sulle tecnologie previsto per fine mese. Niente conferma ufficiale, ma effettivamente sono stati sospesi i lavori preparatori. Allora ci colleghiamo in diretta da Bruxelles, dove c'è Thomas Miglierina.
Buonasera, il Trade and Tech Council è un nuovo forum di dialogo tra Stati Uniti e Unione Europea sulle questioni dell'economia digitale e non solo. Una cosa importante perché se i due principali mercati del mondo si accordano tra di loro su regole standard, questi poi hanno vocazione a diventare appunto degli standard globali. La prima riunione era prevista per il 29 settembre a Pittsburgh in Pennsylvania, ma la Francia ha chiesto alla Commissione di cancellarla in segno di protesta per l'accordo AUKUS, ovvero la questione dei sottomarini. La decisione spetta a Bruxelles, Parigi però sa farsi ascoltare e poi anche altri paesi spingerebbero per la stessa cosa. Vedremo cosa succederà. Intanto è stata cancellata, questo è certo, una riunione preparatoria di ambasciatori. Altra cosa certa, dopo un inizio un po' lento, Parigi incassa tra ieri sera e oggi la solidarietà chiara, perlomeno verbale, di molti altri governi dell'UE. Sentiamo a titolo di esempio il sottosegretario italiano agli affari europei Vincenzo Amendola.
Come tutti i colleghi, anche l'Italia ovviamente, si fa partecipe del disappunto della Francia su una vicenda che non è solo bilaterale, ma che richiede un salto di qualità anche nella riflessione comune dei 27 sui temi dell'autonomia strategica. È una riflessione che ci interesserà nei prossimi mesi a tutti quanti.
Ecco, l'impressione è che gli altri governi stiano cercando di contenere un po' i danni, ma il disappunto di Parigi è grande e si somma a quanto successo su altri dossier come l'Afghanistan. Insomma, per riprendere quello che ci diceva da New York Andrea Vosti, se qualcuno pensava o sperava che dopo Trump con Washington sarebbe tornato il bel tempo nelle relazioni transatlantiche, deve invece constatare che la luna di miele con Washington sembra già finita. A voi studio.
Grazie Thomas Migliarina, diretta da Bruxelles. Nuovi sviluppi nella guerra di spie tra Regno Unito e Russia. Oggi la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato Mosca per la sua implicazione nell'assassinio in Inghilterra di un suo ex agente segreto, poi diventato un deciso critico di Putin. In redazione Andrea Ostinelli.
La Russia è responsabile per l'assassinio di Alexander Litvinenko, ucciso in un hotel di Londra nel 2006. A stabilirlo oggi è stata la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. Ex agente dei servizi di sicurezza russi, Litvinenko si era rifugiato nel Regno Unito con la moglie e aveva poi ottenuto la cittadinanza. Nel frattempo era divenuto uno dei critici più accaniti del presidente Putin, dei servizi segreti di Mosca ed aveva denunciato casi di corruzione. Polonio 210, un materiale radioattivo raro, il veleno che gli è stato letale, disciolto in un tè verde. Due ex guardie del corpo del KGB, gli esecutori del delitto identificati. Condannata a risarcire il danno morale alla vedova Litvinenko, la Russia continua a negare tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ogni coinvolgimento, ma per i giudici di Strasburgo la Russia non è riuscita a smontare le prove raccolte dai britannici né a fornire spiegazioni alternative convincenti alla morte di Litvinenko. Nella guerra di spie fra Mosca e Londra oggi si registra anche un altro episodio, riguarda il caso di Sergei Skripal, altro ex agente russo rifugiatosi oltre Manica. Nel 2018 fu avvelenato col Novichok, un agente nervino di produzione sovietica. Per la procura speciale antiterrorismo britannica ora vi sono elementi sufficienti per accusare un terzo agente segreto militare russo, concorso in omicidio, tentato omicidio, possesso e uso di un'arma chimica e lesioni gravi, i capi d'accusa.
Torniamo in Svizzera per parlare di una vittoria, la vittoria di una piccola ditta friburghese che ha sfidato e ha battuto Nestlé, anche se è una vittoria fuori tempo massimo. Il Tribunale federale ha confermato che la forma delle capsule Nespresso non può essere protetta da un marchio. Se esistesse ancora Ethical Coffee, questo è il nome della piccola ditta friburghese, potrebbe quindi continuare a produrre le sue capsule ecologiche dalla forma identica. Ma la ditta, estenuata anche dalle battaglie giuridiche, ha fatto fallimento 3 anni fa. Lucia Mottini.
È la storia di Davide che vince contro Golia, ma dopo il gong. La Ethical Coffee di Friburgo, che al suo apogeo dava lavoro a una 50ina di persone, produceva capsule identiche nella forma a quelle della Nespresso e perfettamente compatibili. A differenza delle originali, erano però costituite, invece che di alluminio, di materiale biodegradabile. Per Nestlé, proprietaria di Nespresso, si trattava di una violazione della protezione del suo prodotto, protezione che le era stata concessa nel 2000, allo scadere del brevetto ventennale, dall'Istituto federale della proprietà intellettuale. Per impedire la vendita di queste capsule ecologiche, messe sul mercato in Francia e poi in Svizzera, la multinazionale di Vevey si rivolge nel 2011 alla giustizia vaudese. Dopo diverse perizie, il tribunale non solo non impone il divieto di vendita, ma ritiene nulla la protezione concessa alle capsule Nespresso dall'Istituto federale della proprietà intellettuale. L'affare passa quindi all'istanza superiore, il tribunale federale, che oggi conferma la forma della capsula non deve essere protetta per una questione tecnica, infatti è l'unica che permette un funzionamento ottimale dell'apparecchio. Nel frattempo Ethical Coffee ha cessato di esistere, sommersa dai debiti ha fatto fallimento a fine 2018. Qual è allora l'interesse dei creditori che vincono questo processo? Lo chiediamo al loro avvocato François Bess.
C'est la possibilité de demander des dommages d'intérêt à Nestlé.
Sulla base di questa sentenza è possibile chiedere un risarcimento danni a Nestlé, che facendo causa nel 2011 a Ethical Coffee aveva impedito a titolo provvisorio la vendita in Svizzera per ben 3 anni. Nel frattempo altre capsule erano state messe sul mercato, provocando un grave pregiudizio alla ditta.
Il y a un gros préjudice d'Ethical Coffee lié au fait qu'elle a été empêchée d'une manière illicite puisque la marque n'est pas valable. d'utiliser ces capsules ensuite.
Un risarcimento che potrebbe tradursi in milioni di franchi per i creditori della società friburghese.
L'Alzheimer è un male subdolo non solo per come si sviluppa, ma anche perché non si può prevenire né sconfiggere. Con l'invecchiamento della popolazione il numero dei malati continua ad aumentare, ma parlarne è spesso ancora un tabù. A dirlo è l'Associazione Alzheimer Svizzera, che oggi, nella giornata mondiale dedicata a questa malattia, chiede più sostegno per i pazienti e le loro famiglie. Anna Maria Nunzi.
Nell'aprile dello scorso anno al marito 56enne della bernese Nadine Haldimann è stato diagnosticato l'Alzheimer, uno shock per entrambi. È una malattia brutale, dice, per il paziente che nelle fasi iniziali della malattia si accorge del declino cognitivo, ciò che è estremamente doloroso, straziante anche per chi gli sta vicino. La diagnosi ha stravolto la vita della coppia, il marito ha perso il suo impiego, lei lavora a tempo pieno ma deve occuparsi anche del compagno, una sfida non da poco. La malattia ha drasticamente cambiato anche la nostra situazione finanziaria, per questo un anno fa ci siamo trasferiti da Zurigo a Berna, dove la vita costa un po' meno e dove c'è la mia famiglia che mi dà una mano. Stando alla direttrice di Alzheimer Svizzera, Stefanie Becker, anche lo Stato deve fare di più per sostenere i familiari. Bisogna aiutarli, sostenerli anche finanziariamente. La demenza causa costi annui stimati a 12 miliardi di franchi, quasi la metà a carico dei familiari tramite assistenza e cure non retribuite. Grazie alla strategia nazionale in materia di demenza della Confederazione dei Cantoni, negli scorsi anni c'è stato qualche progresso, riconosce Alzheimer Svizzera, rilevando tuttavia come poco sia cambiato nella vita quotidiana delle persone affette da queste patologie e delle loro famiglie. Per Stefanie Becker è dunque chiaro, non c'è altro tempo da perdere. Il tema Alzheimer, che oggi è spesso ancora un tabù, va affrontato con più determinazione da società e mondo politico, anche perché ha ricordato il numero le persone affette da demenza in Svizzera sono sempre di più, oggi sono 146.000, stando alle previsioni fra 30 anni saranno circa 315.000.
E con questo è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport, vi auguro una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.